Parliamo un momento dell'albero, visto che abbiamo parlato del presepe, abbiamo parlato dell'asino che c'è, non c'è, del bue che sì, probabilmente c'era, del resto c'era una stalla, permette che ci siano. Poi vuoi togliere il fascino del presepe senza il bue e l'asino? No. Ma chi
punto,
si sognerebbe di togliere?
Deludente. Non ho detto, non c'è neanche l'asino, il bue.
Allora, diamo un'occhiata al discorso dell'albero. Dunque, il presepe l'abbiamo visto, ok, l'abbiamo esaminato anche se velocemente. La stella che mettiamo sul presepe, continuiamo a metterla perché, amici, quella notte è successo qualcosa, qualcosa di luminoso nel cielo è passato, un giorno sapremo cosa. Un giorno? In questo in un'altra vita, Mario mi fa un giorno. Non importa, in una vita dovremo pur saperlo, in questo corpo o in un altro, che cosa importa? Noi saremo sempre. Cioè, noi, non tanto noi come persone fisiche, non io Giuditta, non tu Mario o lui Aldo, ma lo spirito che abita in noi in questo momento continuerà, se continuerà ad essere curioso come il mio, taciturno come il tuo, Aldo?
L'albero cosa fa?
L'albero è un particolare importante nella mitologia. Nella nascita del Buddha si dice che la madre fosse stata appoggiata a un albero. Nella nascita di Adone tra l'altro sembra che sia nato all'incirca nella stessa data in cui è nato Gesù, perché poi Aldo io so che tu lì hai degli appunti con tutto un elenco di divinità nate attorno a questo periodo. Tra l'altro l'imperatore Aureliano, seccatissimo perché i cristiani festeggiavano il 25 dicembre la nascita di Gesù, dice adesso li aggiusto io questi cristiani, li faccio concorrenza, e ha proclamato per il 25 dicembre fosse fissata la nascita del Deus Sol Invictus, il Dio Sole Vittorioso, proprio per indispettire i cristiani che festeggiavano. Altrettanto in quell'epoca si festeggiavano i Saturnali, delle grandi feste attorno tra il 17 e il 25 di dicembre. Quindi vedete che le tradizioni si equivalgono. Tra l'altro Mitra, il dio della luce iraniano, è nato anche lui il 25 dicembre, cioè più che nato come essere umano normale, si è incarnato. Perché? Perché doveva sconfiggere le forze del male, le forze delle tenebre che ormai spadroneggiavano sulla terra, e allora ha avuto dal consesso delle divinità supreme l'autorizzazione ad incarnarsi. Mitra, il dio della luce, anche lui nato il 25 di dicembre. Torniamo all'albero. L'albero ha sempre avuto un significato estremamente importante nella mitologia, diciamo prima. Nei misteri di Attis, una divinità frigia, si presentava un albero, un pino, tutto fasciato di bende. Raffigurava il dio, la divinità Attis, appunto, una divinità solare, momentaneamente morto. A un certo punto poi gli venivano strappate le bende perché il dio veniva ripresentato vivo e risorto, rappresentava l'immortalità, la rinascita. E quindi comincia da qui il discorso della venerazione dell'albero, appunto, che noi ritroviamo i nostri giorni. Oddio, non è che lo veneriamo, però vi siete mai chiesti perché ci mettiamo un albero in casa? Io c'ho un bel albero sul balcone pieno di palline che si accendono e si spengono così. Però lo sappiamo perché c'è quell'albero, lo facciamo perché lo fanno tutti.
L'hanno inventato gli americani perché non volevano fare il presepio.
Ah, questi poveri americani, bambini perenni. L'albero è sempre stato importante. Il pino, fasciato di bende, diciamo, rappresenta la rinascita, il dio a cui le bende vengono strappate e risorge. Il vischio era sacro nella tradizione nordica. Il vischio è la pianta magica, è la pianta rituale, una pianta che può essere un terribile veleno usato in certi modi, oppure una di quelle medicine miracolose usata in un altro modo. Naturalmente è tutta questione di misura. Sembra, secondo la tradizione, che a Betlemme, ai tempi in cui è nato Gesù, ci fosse ancora un boschetto dedicato ad Adone. Adone, secondo la tradizione, fu partorito, sembra, da un albero di mirra. Perché fu partorito da un albero? C'è tutta la storia di Adone, che era nato dall'incesto tra il re di Cipro e sua figlia. Poi Venere, la madre, ha trasformato questa donna, la figlia del re di Cipro, in un albero di mirra. Ma ormai la ragazza era incinta, doveva nascere il bambino, e nonostante fosse stata trasformata in albero, questa gestazione continuava. Tant'è che al momento in cui il bambino è giunto a compimento, è nato Adone, che era bellissimo Adone, è nato appunto da questo albero di mirra. E sembra appunto che ci fosse un bosco di alberi dedicato ad Adone proprio vicino a Betlemme. E che cosa troviamo? I re magi portano proprio la mirra, simbolo di fertilità, in omaggio a Gesù Bambino. A parte il fatto poi che il discorso sui doni dei re magi è tutto da verificare, perché non si capisce esattamente se era una cosa simbolica, se effettivamente avessero portato queste cose. Sapete, sono quelle, probabilmente è talmente entrato nella tradizione da sconfinare con la leggenda.
Esatto, Giuditta. Allora, a proposito di tradizione, perché a Natale si portano i doni? Ci si scambia i regali?
Sono quelli dei re. E continuare la tradizione di questi re che hanno portato i regali a Gesù appena nato. E la tradizione è quella, è proprio il ricordo di questi regali. Però la tradizione non vuole solo i regali portati il 25 dicembre da Gesù Bambino. La tradizione dei regali è...
Vero. Per esempio c'è la tradizione che in Sicilia portare i regali, i doni, sono dall'1 al 2 novembre e sono i morti.
I morti.
Perché?
La conosco questa tradizione, la ricordo. Sì, gli americani, sì, ma gli americani, poverini, loro hanno dovuto inventarsi le leggende, la notte di Halloween. E lì sono i santi, non i morti, che vanno, sì. Infatti le date sono quelle. I bambini ricevono questi regali, anzi fanno delle grandissime feste, no, gli americani, ma loro sono un popolo di eterni fanciulli. Veniamo alle nostre tradizioni, che hanno belle radici storiche fondate, noi abbiamo questi bellissimi 4.000 anni di cultura. Sono i morti, infatti io ricordo che quando ero piccola, mia nonna, anzi ero anche la bisnonna allora, ci faceva apparecchiare la tavola la sera la vigilia dei morti, l'1 novembre, adesso non ricordo esattamente, ci faceva apparecchiare la tavola e si lasciava il bicchiere con l'acqua, si lasciava della frutta e si lasciavano alcuni dolci, perché venivano i morti a salutare i loro parenti ancora in vita, e lasciavano i regali per i bambini, e quasi sempre lasciavano quei frutti così buoni fatti di
mandorle.
Di pasta di mandorle, hai presente, Mario? Come si chiamano quei dolci fatti? Sembra frutta, martorana, la pasta martorana, ecco, una roba di questo genere. Quei dolci fatti appunto di pasta di mandorle, dipinti così bene, così perfetti da sembrare frutta. Però le tradizioni dei doni sono diverse. Ad esempio, nei paesi del nord, anziché festeggiare Natale, si festeggia Santa Lucia. Santa Lucia il 13 di dicembre. E questo nasce da un'antica tradizione quasi pagana, se vogliamo, diciamo che arriva dalla preistoria, in quanto Santa Lucia è il giorno più corto di tutto l'anno, cioè il giorno in cui la luce solare è al minimo, il sole tramonta prima in assoluto, adesso io non ho qui gli orari, è il giorno in cui la giornata è più corta in in assoluto. Dal 13 dicembre in poi, anche se leggermente, anche se impercettibilmente, le giornate tendono ad allungarsi, cioè il sole tramonta sempre un minuto dopo. Non so, tramonta alle 17.34 il 13, il 14 alle 17.35. Ah sì, Mariolino mi sta portando un calendario dove c'è scritto Santa Lucia la giornata più corta che ci sia. Capite? Dal 13 dicembre in poi le giornate si allungano di, facciamo, un minuto al giorno, anche, esatto, se non è, anche se non è preciso. E allora la tradizione però vuole che Santa Lucia fosse il giorno più buio. Voi sapete il terrore antico delle popolazioni primitive di rimanere al buio. E mica solo delle popolazioni primitive, noi abbiamo le lampadine, noi abbiamo la luce, ma immaginate se la luce non ci fosse, che paura. E poi se, questa poca conoscenza dei fenomeni celesti, per cui c'è il terrore che il sole non torni più. E allora bisognava aiutare la luce del sole, che ormai era stanca, era fiacca, era indebolita, con dei grandi falò. E i falò li fanno ancora adesso nei paesi del nord. Non solo, ma negli uffici, nelle case, nelle comunità, ovunque c'è molta gente che sta insieme, si prende la bambina più piccola, oddio, in ospizio la bambina più piccola magari ha 87 anni, ma non importa, lei è la più piccola della casa di riposo, gli si mette attorno alla fronte il cerchietto di plastica, o dovrebbe essere di ottone, con tutte le candeline, e poi si accendono le candeline e si festeggia la Santa Lucia, che è ancora così il ricordo di questa tradizione.
Mentre su San Nicola cosa ci dici?
Ah, San Nicola è una storia un po' macabra. Infatti Babbo Natale non è altri che la traduzione italiana di Santa Claus, che sarebbe Santa Claus, San Nicolaus, San Nicola. Se qualcuno di voi ricorda o ha mai visto un'immagine di San Nicola, provate a far mente locale, se l'avete visto una volta non lo dimenticate più. Allora vedete, questo santo che è vestito da vescovo, col bastone, come si chiama quel robo che hanno i vescovi da una parte? Una specie di scettro, ha un nome preciso, non mi viene in mente in questo. Il pastorale, mi sembra si chiami così. 6 dicembre. Quella specie di bastone arricciato che hanno i vescovi, no? Lo scettro dei vescovi, anche se non è giusto. Oh mamma mia, gli amici in curia si arrabbieranno non poco stasera. Comunque, l'altra mano invece sta benedicendo, ha due dita alzate a benedire, poi ha due bambini vicino a lui, due bambini piccoli, e generalmente un bambino è appoggiato sopra la sua spalla. Comunque i bambini intorno a San Nicola sono tre. Poi accanto a lui, vicino ai suoi piedi, c'è una botte di legno, tipo quelle botti dove si teneva il vino. La storia, e questa non è leggenda, amici, perché a un certo punto si confonde in un periodo storico dove poteva accadere veramente di tutto. La leggenda ci racconta che San Nicola, che era vescovo di Bari, mi sembra, stesse viaggiando per motivi suoi e si è fermato a pranzare in una delle tante locande che si trovavano allora sulla strada. Si cambiavano i cavalli e i passeggeri, i cocchieri, eccetera, pranzavano e si fermavano a dormire, perché quasi mai nessuno viaggiava di notte, perché era estremamente pericoloso. Non c'erano i fanali, non c'erano illuminazioni di nessun tipo. E gli hanno portato della carne salata, l'oste gli ha portato della carne salata. San Nicola, come se l'è vista davanti, non ha voluto mangiare, ha detto portatemi la botte che conteneva questa carne. Non si sa bene come sia andata la storia, magari anche l'oste avrà fatto resistenza. Comunque San Nicola si è reso conto che gli stavano facendo mangiare della carne umana, e infatti la carne sottosale che c'era dentro la botte, che cos'era? Era la carne di tre bambini che erano stati uccisi e messi sottosale. Cosa volete? Magari costavano cari i vitelli, costavano cari gli agnelli, costavano cari i polli, mentre i bambini poverini non costavano niente. E San Nicola, con uno dei soliti miracoli, appunto levando queste due dita benedicenti e con l'aiuto della Divina Provvidenza che di quando in quando interviene, ha fatto uscire dalla botte, scrollandosi il sale di dosso, questi tre bambini. E nella tradizione San Nicola protegge i bambini. E al nord, chissà perché, questa tradizione è così viva al nord anziché qui da noi, soprattutto a Bari, dove San Nicola, di cui San Nicola è il protettore. La tradizione ha voluto che San Nicola proteggesse i bambini e portasse loro i doni nella notte appunto a lui destinata, che è la notte del 6 di dicembre. Ma è un po' come le favole, no? Quando si racconta che i genitori che non avevano più niente da mangiare in casa prendono i bambini e li portano nel bosco. Ricordate la favola, chi era, Puccettino? No, quello che lasciava le molliche, che il bambino lasciava le molliche per poter ritrovare la strada. Ecco, i genitori hanno lasciato Pollicino e tutti i suoi fratelli li hanno abbandonati nel bosco. Non crediate che siano favole campate in aria. Una volta queste cose capitavano, e come? Poi si sperava sempre che magari passasse di là il signore del luogo, che passasse il regnante, che passasse la principessa e si portasse a casa il bambino e ne facesse un paggetto, un servitore o cosa. Ma per un bambino che diventava paggetto o servitore, pensate quanti bambini hanno fatto una fine diversa.
Morivano nel bosco.
Morivano nel bosco.
Di paura.
Anche di paura. L'evoluzione. C'è stata l'evoluzione, abbiamo imparato ad amare un po' di più i nostri simili. Ma veramente per i bambini non c'era il minimo rispetto, non c'era amore, era una specie di disgrazia che capitava lì tra capo e collo. Arrivavano veramente in molte famiglie, non... Provate a riandare indietro con la mente a quella che doveva essere la situazione dell'epoca. Una bocca in più da sfamare in una famiglia dove mangiare era già un'avventura, era una maledizione. Più o meno una cosa di questo genere. Per cui l'amore verso i figli, io penso che sia venuto di pari passo col benessere, o perlomeno nelle case in cui ci si poteva permettere di sfamarli. Poveri bambini. Oh.